Domenica del battesimo del Signore, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, primo capitolo, i versetti 7 e 11. Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, i versetti 1-11. Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano. A causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata». Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, i versetti 1-13. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Invochiamo su di noi la forza e la sapienza dello Spirito Santo, affinché la sua parola dimori in noi e noi operiamo secondo la sua volontà. Amen. Siamo dunque alla domenica del battesimo del Signore. La festa del battesimo del Signore fa parte delle feste epifaniche, cioè di quelle feste che celebrano la manifestazione del Signore. Tutti gli Evangeli descrivono la missione di Cristo a partire dal battesimo. Con questo avvenimento Gesù infatti inaugura la sua vita pubblica. E il fatto che Gesù chieda di ricevere il battesimo di Giovanni dona a questo rito un significato completamente nuovo. Gesù si umilia, si confonde con i peccatori, ma lui è l'innocente, il santo, e come tale risponde all'iniziativa di Dio con un'obbedienza perfetta. Questa sua fedeltà compie la nostra salvezza. Nel battesimo al Giordano Gesù risponde ufficialmente alla elezione del Padre, alla missione che il Padre gli ha affidato. Questo fatto contiene tutto l'itinerario che Gesù dovrà percorrere, che è la vocazione alla croce. Inizia in senso pieno per Gesù la sua storia di salvezza che vivrà in perfetta fedeltà fino al tutto e compiuto del Calvario. La sua missione è tutta protesa verso il battesimo della croce. Come dirà in Luca 12,50, «Devo ricevere un battesimo, e quale non è la mia angoscia fino a quando non sia compiuto?» La sua opera sarà allora quella del servo, quella dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Sotto questo aspetto è quanto mai indicativo che gli Evangeli sinottici mettano il battesimo nel Giordano in connessione diretta con le tentazioni nel deserto. Gesù, pieno dello Spirito Santo, tornò dal Giordano e fu spinto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni per essere tentato dal diavolo. Ora, in questa prova, Gesù rivive in fedeltà assoluta l'elezione e l'esperienza del popolo di Dio, elezione ed esperienza che ricapitola in sé e porta a compimento sulla via del servizio, della povertà e dell'amore. Inoltre, Gesù, accettando il battesimo di Giovanni, riceve ufficialmente l'investitura messianica. Lui è il profeta che non solo annunzia la salvezza in nome di Dio, ma è l'uomo Dio che la realizza. Lo Spirito Santo scende su di lui e lo consacra con l'unzione sacerdotale, profetica e regale per la sua azione di salvezza. Gesù è dunque l'eletto di Dio, il figlio prediletto, nel quale il Padre trova la sua compiacenza. In quel servo gli uomini devono riconoscere il vero Messia. La celebrazione, pertanto, del battesimo di Gesù è celebrazione di un mistero di salvezza. Il formulario liturgico di questa parte permette una approfondita catechesi sul contenuto del mistero in relazione al sacramento del battesimo e alla missione profetica del cristiano. Il mistero che oggi viene celebrato dalla Chiesa richiama alla memoria il nostro battesimo, per mezzo del quale siamo stati purificati e siamo spiritualmente rinati diventando figli di Dio. In questo giorno di festa eleviamo dunque suppliche affinché viviamo come figli di Dio, cresciamo nell'amore e ci trasformiamo spiritualmente ad immagine di Cristo. Così ci fa pregare un tropario della liturgia bizantina. Oggi il nostro Dio ci ha manifestato la sua indivisa natura in tre persone. Il Padre dà infatti chiara testimonianza al Figlio. Lo Spirito scende dal cielo in forma di colomba. Il Figlio chinò il capo immacolato dinanzi al precursore e, battezzato, scioglie il genere umano dalla schiavitù perché è amante degli uomini. Il battesimo del Signore, dunque, è una festa cristologica di solennità pari alla trasfigurazione, alla resurrezione, alla Pentecoste, alla venuta ultima. Questa domenica è un vero capo dell'anno liturgico che si ha quando si comincia le letture delle Sante Scritture, come accade per altri tre capitanni liturgici, ossia la prima domenica di Avvento, la prima domenica di Quaresima e soprattutto la notte del Sabato Santo. Questa festa del Signore conduce la lettura divina di 34 domeniche su circa 52-53 dell'anno, ossia due terzi dell'anno liturgico. Questo giorno dunque chiede il massimo della concentrazione, che deve valere per l'intero ciclo liturgico, di cui dà la motivazione e la spiegazione. In questa festa sta l'inizio della vita del Signore tra gli uomini e la consacrazione a questo ministero messianico. Il Signore presenta al mondo come un prodigio finale il suo eletto, nel quale si compiace, sul quale ormai fa riposare il suo spirito, e lo invia in missione, anzitutto missione regale, per portare la divina giustizia alle nazioni. La giustizia è l'intervento misericordioso e soccorritore con cui il Signore ristabilisce la pace e la prosperità secondo il suo immutabile disegno. L'Evangelo della festa è ripreso proprio dove lo ha interrotto la domenica seconda d'Avvento. Ricordiamo in questo ciclo Marco 1:1-8. Lì vi era la predicazione di Giovanni, precursore e profeta. Ma esaminiamo la nostra pericope. Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me». Giovanni presenta un personaggio abbastanza misterioso, del quale non indica neppure il nome, ma di cui sarà il battezzatore. Lo chiama semplicemente colui che viene. E per la folla che ascolta Giovanni, questo titolo è fortemente evocatore. Infatti, lo Ercomenos, colui che viene, è ormai diventato un vero nome che rimanda alla grande promessa dell'Antico Testamento sulla venuta del Signore stesso. Ad esempio, come il re buono del suo popolo amato, che viene di persona a riprendersi il suo popolo sofferente e in attesa della redenzione, sotto la figura del pastore buono, che finalmente viene in mezzo al suo gregge, ricordiamo Ezechiele 34, gregge maltrattato, disperso dai pastori malvagi, per restituirgli la pace e la prosperità e ristabilire con esso l'alleanza divina infinitamente fedele. Il veniente viene mediante il suo inviato, il Davide nuovo, il principe in mezzo al gregge, e questo principe sarà il benedetto nel nome suo, come il popolo in attesa lo acclamava e lo invocava. Ricordiamo il Salmo 117. genere azione di grazia comunitaria. Colui che viene, inoltre, ha una dignità trascendente. Sarà il forte. E questo appellativo riecheggia probabilmente il titolo divino e liturgico dell'Antico Testamento. Dio forte, Salmo 23, versetto 8. E ricordiamo anche Isaia 9,5, la profezia sull'Emanuele. Caratteristica: egli vi battezzerà. Egli battezzerà in Spirito Santo. Ecco il nuovo evento decisivo e finale, che mai prima si era conosciuto. Si sa che battezzare significa immergere, far affogare nella morte, ma qui l'operazione di questa morte è lo Spirito Santo, che è la vita stessa di Dio in Dio. I paralleli di Matteo 3 e Luca 3,11 e di Luca 3,16 riportano la lezione originale Spirito Santo e fuoco, il che significa che colui che viene con lo Spirito Santo battezzerà nella morte e questa morte sarà totale, farà scomparire ogni traccia del vecchio come fuoco distruttore, ma insieme farà rivivere come vita divina e come fuoco creatore. Alla folla Giovanni predica insieme, tra l'altro, due note sul suo rapporto con questo personaggio misterioso. Essendo egli più forte, Giovanni non è degno di sciogliere i suoi calzari per legargli i nuovi calzari, quello dello sposo pronto per le nozze. E in più Giovanni battezza con semplice acqua, l'altro porta invece lo Spirito Santo. Versetto 9. E avvenne in quei giorni, venne Gesù da Nazaret della Galilea. Ora, l'inizio del battesimo del Signore è presentato in apparenza molto semplicemente. Ora, per la migliore comprensione, questo versetto va riletto nelle redazioni evangeliche precedenti di Matteo e di Luca. In Matteo, in realtà, l'inizio è grandioso. Allora si presenta Gesù, dove il verbo paraginetai significa si fa presente, ma nel senso di apparire in tempo e in modo inaspettato. Occupa lo spazio, si impone all'attenzione. Un parallelo altrettanto grandioso si trova nell'Epistola agli Ebrei, dove l'autore ha di certo presente l'Evangelista Matteo. E adesso ne traccia l'epilogo. Cristo, fattosi presente, paragenomnos, quale sommo sacerdote dei futuri beni, in forza del proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario divino, ottenendo così l'eterna redenzione. Ebrei, capitolo 9, versetti 11-12. Questa venuta, dunque, è una tappa dell'itinerario teologico tracciato più accuratamente da Matteo e da Luca. Nazaret, Betlemme, esodo dall'Egitto, ancora Nazaret e poi Galilea. E da qui la Giudea e il Giordano, con cui la meta assegnata, che è la croce e la risurrezione. Quindi la redenzione nello Spirito Santo. Ora, stazione necessaria è proprio presso Giovanni Battista. Qui avviene un dialogo concitato tra il Battista, che si schernisce nella sua umiltà, spaventato dall'opera che gli viene richiesta, richiesta da colui che egli aveva additato come il veniente divino. Ma il Signore taglia corto. Prepon, si conviene, è così disposto dall'alto che a partire dal suo battesimo, sia da Giovanni e sia da Cristo, si deve adempiere l'intera giustizia espressione biblica che significa l'intervento della divina misericordia, come abbiamo già ricordato all'inizio, quella misericordia che porta alla totale e finale redenzione degli uomini. Fu dunque battezzato, Giovanni lo battezza, e avviene la teofania trinitaria, narrata ai versetti 10-11, da tradurre alla lettera così: e subito battezzato, risalito dall'acqua, vide i cieli squarciati e lo Spirito di Dio come colomba discendente verso lui, e venne la voce dai cieli parlante: tu sei il figlio mio, il diletto, in te io mi compiacqui. Questo testo è di una densità estrema che spesso sfugge ad un'analisi se questa non si addentra nelle sue pieghe assai complesse. Occorre dunque analizzare il testo con devota pazienza. I cieli squarciati. Quando Gesù è battezzato, avviene la prima scena divina della teofania. In Matteo questa è introdotta dalla formula del prodigio, tipica dell'Antico Testamento, così come anche nel Nuovo. Ecco, essa introduce la prima iniziativa, i cieli si squarciano. La divina trascendenza paterna e il seno paterno si apre per manifestare la totale presenza d'amore a Gesù, all'uomo vero, manifestando a lui, ma anche su lui per tutti gli uomini. Nella narrazione biblica i cieli divini si squarciano per la teofania. Questo avviene il primo giorno della settimana, il lunedì ebraico, la domenica cristiana, come in Ezechiele 1:1. Il sabato, infatti, il Signore riposa. Ricordiamo Genesi 2:1-4. I cieli, inoltre, si aprono solo per la manifestazione escatologica, decidendo in senso positivo della storia che segue, adesso rivelata e spinta verso la sua attuazione. Con i cieli squarciati si vede lo Spirito di Dio. Sembra che i presenti non se ne accorgano, e del resto le parole esplicative del Padre sembrano rivolte solo al Figlio. Lo Spirito di Dio è la divina sapienza d'amore che si comunica in modo unitivo paterno. Questo Spirito scende, viene verso Gesù. Nella narrazione parallela, benché in altra direzione, Giovanni, da parte sua, completa e annota: lo Spirito del Signore viene per dimorare in lui. Giovanni, primo capitolo, i versetti 32-33. Marco descrive questa dimora in forma simbolica, ossia come una colomba che ha il costume di planare sul nido per ricoprire del suo calore i pulcini. Ecco, qui non si annota il principio materno della colomba, che non è affatto nella prospettiva biblica del testo. Qui si rileva la delicatezza del contatto dello Spirito Santo con l'umanità del Figlio di Dio. Va qui ribadito che Cristo Signore, in quanto Dio, possiede lo Spirito del Padre da tutta l'eternità. In quanto uomo vero, è nato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine, realtà che viene da Matteo 1:20 ed è di continuo professata nel simbolo battesimale. Non riceve lo Spirito Santo per la prima volta al Giordano, come sostiene l'arianesimo di tutti i tempi. Al Giordano avviene la teofania trinitaria, ossia la manifestazione che dichiara quello che Cristo già è. Cristo Signore, in realtà, possiede lo Spirito Santo in modo molteplice: in eterno, come comunione indicibile con il Padre, nel tempo, dalla sua immacolata concezione dalla sempre Vergine Maria, poiché nasce dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. Ricordiamo Matteo 1,20, Luca 1,35 e la formula del credo. Poiché il dono al Giordano, ecco la voce del Padre. Si sentì una voce dai cieli, versetto 11. Viene di nuovo la formula del prodigio che Marco ha espunto, ma che qui si deve supporre. Ed ecco, riferito alla voce dai cieli. I cieli, lo ricordiamo, indicano il Padre invisibile per definizione. Il Padre che adesso vuole comunicare la sua volontà paterna sovrana. Il Padre, infatti, donando lo Spirito Santo, si rende ormai visibile nell'umanità del Figlio. Dirà Gesù, chi vede Lui vede il Padre, Giovanni 14,9, e si rende ascoltabile nella parola del Figlio, che è il Verbo incarnato. Ricordiamo il prologo, Giovanni 1,1,18. Qui la voce del Padre esprime due fatti. La gioia divina per gli uomini, per quanto sta per accadere, ovvero la loro redenzione, e per così dire la condanna del Figlio alla croce per questa redenzione. Questa è la prima volta delle tre parole del Padre. Il Padre parla nel Nuovo Testamento al Figlio solo tre volte, ripetendo sempre la medesima realtà. Parlerà al Giordano, parlerà alla Trasfigurazione, parla alla Resurrezione. E va aggiunto l'episodio narrato dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 22-30, sulla glorificazione di Gesù. Queste tre parole occorre leggerle distinguendole bene tra di esse. Innanzitutto, tu sei il Figlio mio. La parola è rivolta a Gesù stesso per indicare che, come l'unico figlio del Padre, adesso è investito di una missione. Il Padre dello Spirito Santo gli comunica solennemente che ha lui come l'unico figlio e che quindi è Dio da Dio, ma il medesimo è anche uomo da uomo perché è nato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. Questo figlio è il diletto. Si noti lo stacco dovuto all'articolo. Non si tratta di una formula banale, figlio diletto, amato o anche prediletto, ossia uno tra i tanti amati, come spesso è tradotto e male. Si tratta dell'unico diletto, poiché figlio unico. In te io mi compiacqui. Qui il verbo eudokesa è un aoristo che indica un tempo compiuto e quindi il fatto è qui indicato come adempiuto. Dal suo eterno presente il Padre vede già adempiute le realtà indicate dalle formule figlio mio e diletto. Di questo già si compiacque. Il suo disegno è ormai perfetto in quella profetica anticipazione. Si deve dunque qui rilevare l'immane massa di realtà che le tre espressioni il figlio, il diletto e l'eudokia del padre racchiudono e comportano. Tentiamo di sintetizzare. Figlio. Il rimando è al figlio di Dio nell'Antico Testamento, che nell'ordine indica il popolo di Dio, Israele, il re messianico, e il personaggio di origine divina, come identificato nel Salmo 109, versetto 3. Il diletto, anche qui il rimando, è a Isacco, quando è richiesto in sacrificio, Genesi 22, riletto poi da Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 32, e al servo sofferente, sul quale riposa lo Spirito del Signore, Isaia 42, poi Isaia 52 e 53. I versetti poi li trovate negli appunti. Il riferimento è anche al re messianico, lo sposo, come nel Salmo 44. E l'altro termine, il compiacimento, il rimando, è ancora a Isaia 42, i versetti 1-2, ancora il servo. Con la sua voce e con lo Spirito Santo, il Padre conferisce al Figlio funzione di consacrazione per l'idoneità alla missione messianica. Qui si apre il capitolo della divina liturgia del Padre, quella opera per il popolo, questo è il significato di liturgia, quella opera che porta alla redenzione, alla santificazione, alla divinizzazione del popolo e che consiste in tre operazioni connesse svolte dal Padre, del Figlio con lo Spirito Santo, ovvero l'unzione profetica per l'annuncio della volontà paterna, che è l'Evangelo del Regno, l'unzione regale per le opere della carità del Regno del Padre, che strappano il regno del male a Satana, al maligno, e lo restituiscono al Padre. Si veda qui, prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 24 e 28. L'unzione sacerdotale, infine, per riportare tutto al culto al Padre, nello Spirito e nella verità. Giovanni 4, 22 e 23. E infine l'unzione nuziale. L'unzione nuziale dello sposo con la sposa, l'umanità redenta, sposa diletta, la Chiesa. Il Signore dunque è battezzato in eterno e dovrà tuttavia ancora essere confermato in eterno dal Padre con lo Spirito Santo per l'esito della sua missione messianica. E questo avverrà nella divina trasfigurazione con la nube dello Spirito Santo e ancora le tre parole del Padre. La croce, infine, segnerà il culmine di quella liturgia terrena del Signore nello Spirito Santo, poiché con essa avverrà il massimo annuncio dell'Evangelo, la massima opera della carità del Padre, il massimo atto di culto. E qui la creazione della Chiesa sposa, Giovanni 19:34. La resurrezione, con l'entrata del Signore anche come uomo vero nella gloria del Padre, sancisce per l'eternità la liturgia divina e le nozze divine, inaugurando dunque le nozze eterne. Possiamo ora rileggere i testi eucologici di questa festa. L'antifona d'ingresso, tratta da Matteo capitolo 3, i versetti 16-17. Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli e come colomba lo Spirito di Dio si fermò su di lui e la voce del Padre disse: questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Si menziona dunque l'apertura dei cieli sul Signore battezzato, lo Spirito Santo che resta su di lui, e la voce del Padre con le tre parole per il Figlio, e la teofania trinitaria, la prima manifestazione su Gesù. Il canto all'Evangelo riprende l'Evangelo di Giovanni, primo capitolo, versetto 29. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Il grido del precursore orienta la lettura evangelica, fermando l'attenzione dei fedeli sull'azione salvifica di Gesù. La missione messianica, la divina liturgia del Padre nel Figlio con lo Spirito Santo. L'antifona alla comunione, ancora da Giovanni, primo capitolo, i versetti 32 e 34. Questa è la testimonianza di Giovanni. Io l'ho visto e ho attestato che egli è il Figlio di Dio. Ecco, si introduce ancora la testimonianza di fede del Battista nel Figlio di Dio. Oggi, qui, i fedeli lo contemplano risorto nello Spirito Santo, battezzato nel medesimo Spirito Santo, e qui, ricevendo da lui la parola vivente e il suo corpo e la sua coppa battesimale, e la confermazione fedele di essere membra del suo corpo, la Chiesa, la sposa discepola, fedele dello sposo. L'orazione dopo la comunione. Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi, tuoi fedeli, di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ad essere realmente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Ecco, nutriti dai sacri doni, ascoltato il Figlio di Dio, i partecipanti ai divini misteri, chiedono e sono realmente figli di Dio nella realtà secondo l'effetto battesimale. La preghiera di colletta, e ci avviamo verso la conclusione. Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo, tuo diletto figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Ecco, dopo l'anamnesi dello Spirito Santo che al battesimo manifesta la filiazione divina del Signore, si chiede qui con epiclesi che i battezzati, figli veri di Dio ad opera dello Spirito Santo, vivano sempre nel compiacimento del Padre. Ecco, l'anno liturgico presenta questa vita e questa attuazione con ordine e coerenza in quel lezionario domenicale che è la parola evangelica normale nella vita della Chiesa. Il battesimo segna l'inizio di questa lettura qualificata. Nella mistagogia domenicale, lungo l'intero tempo per l'anno, occorre sempre richiamare il battesimo del Signore, la sua missione nello Spirito, quello Spirito Santo che opera la divina liturgia del Padre sulla terra e si procura la sposa con il suo sangue prezioso. Se non si opera così, il Signore appare senza la consacrazione dello Spirito Santo, senza il continuo della sua missione tra gli uomini, senza spazio e senza tempo nella storia concreta. Buon anno a tutti.